E iniziamo leggendo in 2 Corinzi, capitolo 9, verso 2. E dice: poiché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio di voi presso i Macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fino dall'anno scorso, e lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. Paolo è in Macedonia e sta parlando dei Corinzi, in particolare di una zona, di un territorio di Corinto, l'Acaia, e dice che in questa Acaia alcuni zelanti hanno stimolato tanti e adesso è pronta. Wow! Sapete quando dice Paolo è pronta? Pronta a che cosa? Alla guerra, pronta alla conquista, pronta a predicare l'Evangelo, pronta a dimostrare che Gesù è risorto, pronta a dimostrare che il suo sacrificio non è stato inutile, che quel sacrificio è un sacrificio potente, meraviglioso, che può portare salvezza a chiunque crede. E queste persone sono pronte a proclamare la grandezza del nostro Signore Gesù e la potenza della salvezza che può cambiare il cuore. Nel Salmo 104, verso 4, leggiamo un'altra cosa. Fa dei venti i suoi messaggeri e una fiamma di fuoco i suoi ministri. Questa scrittura è ripresa in Ebrei al primo capitolo, il verso 7, dove è chiarito chi sono i suoi messaggeri. Sono gli angeli. E dice: ma degli angeli, dice, dei suoi angeli fa dei venti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco. Sapete il termine ministro cosa intende? Chi è che è disposto a servire? Non sono i ministri dei lavori pubblici, il ministro dell'istruzione, il ministro della giustizia. No, chi è che è disposto a servire? Quelli che hanno l'attitudine di servi, li fa come fiamme di fuoco. Salvatore parlava di essere infuocati. Ecco, che quelli della Caia che erano zelanti hanno stimolato molti ad essere anch'essi zelanti, quindi diciamo una massa di persone pronte con uno zelo ed erano come fiamme di fuoco. Dio vuole che la sua Chiesa sia fatta non di cristiani, chi sta dicendo pastore, ma di fiamme di fuoco, ma non che si sono riscaldati nell'inferno, ma nella presenza del Signore, che si sono immersi nella presenza di Dio e sono diventati come fuoco, sono diventati come una fiamma di fuoco. Noi siamo chiamati a non essere persone tiepide. In Apocalisse lo leggiamo: se fossi tiepido, cioè se fossi freddo ti riscalderei. Ma siccome sei tiepido, non sei né caldo né freddo, ti vomiterò. Però Dio ci vuole caldi come fiamme di fuoco. Il calore è determinato dallo zelo. Lo zelo è determinato dalla passione che c'è dentro di noi. La passione è determinata dalla consapevolezza della grande opera che il Signore Gesù ha fatto per noi, venendo a morire sulla croce a posto nostro, senza pensare quale prezzo doveva pagare. Non ha guardato a quanto ha dovuto soffrire, non ha guardato a quanto sangue ha dovuto versare, tutto. Ma lui ha pagato quell'intero prezzo perché noi potessimo essere persone che non vivono più sotto condanna, che non vivono più con i sensi di colpa, che non vivono più nella paura di andare all'inferno, ma che sono sicuri che sono stati amati, perdonati, purificati, lavati col sangue di Gesù e che ora indossano per grazia una veste bianca di giustizia. E quando tu sai che non sei nudo, ma che hai addosso una veste bianca di giustizia, sai che cos'hai? Un vestito glorioso. Un vestito che ti permette di affrontare il nemico e sai che il nemico ha paura di te. E oggi voglio essere molto più breve delle altre volte, anche perché già abbiamo iniziato tardi, ma non è questo un problema, perché possiamo in poco tempo anche vedere tutte le cose importanti. Il Signore ci ha reso giusti non per vantarci della giustizia, ma ci ha reso giusti per poter camminare e far vedere che Dio è buono e misericordioso e che il Signore vive. Amen. Secondo Corinzi 3:18 dice: e noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Cosa ci dice questa scrittura che sappiamo a memoria? Ma non abbastanza. Vuol dire che per noi è preparato un vestito di gloria. Non un vestito così, un vestito di gloria. Un vestito stupendo, meraviglioso. Io non so come era Adamo quando è stato creato, ma era vestito di gloria. Quando poi c'è stata la caduta, questo vestito è scomparso e si sono sentiti nudi e si sono nascosti. Hanno perso quel vestito. Non so se era fuoco, un manto di fuoco. Ma chi è che viene trasformato di gloria in gloria? Cioè vuol dire che questo vestito ha tanti strati. C'è il primo velo, il secondo velo, il terzo velo. Man mano che tu sei trasformato e cerchi di assomigliare sempre di più a Gesù, si aggiunge uno strato di gloria. È come dire, prima un manto di luce di 100 watt, poi di 500 watt, poi di 1000 watt. E diventi sempre più luminoso. E quando si muove, chi è che è vestito di gloria? Gli uomini normali non se ne rendono conto, ma i demoni lo vedono da lontano e hanno paura. Io credo che tutte le creature che c'erano nei luoghi celesti, cioè e sulla terra, viventi, naturali, vedendo Adamo ed Eva, avevano un grande timore e tremore. E quando si avvicinavano anche i leoni, gli facevano le fusa. Non facevano il ruggito davanti. Anzi, manco sapevano che cos'era il ruggito, facevano solo le fusa. Sembravano come tutti come dei gattoni. La tigre, il leopardo. Tutti giocherellavano tra di loro. Il bambino nel millennio giocherà con il leone. Il lupo e l'agnello cammineranno assieme. Io credo che questo era quello che c'era nella creazione. Perché se il Signore riprende questa cosa e la dice che avverrà nel millennio, vuol dire che già prima della caduta già questo c'era. Perché l'uomo era vestito di gloria. Questa gloria, fratelli, è promessa alla Chiesa, ai cristiani di questa generazione, di questo tempo. Mentre noi qui siamo su questa terra, io vi dico che il Signore è morto sulla croce non soltanto per garantirci il paradiso, non soltanto perché noi possiamo avere il nostro nome scritto nei cieli, ma perché possiamo essere rivestiti di gloria in gloria ed essere sempre più somiglianti al nostro Signore Gesù Cristo. Noi siamo chiamati ad assomigliare al nostro Signore Gesù Cristo, che era vestito di gloria, ma su questa gloria gli uomini non la vedevano. Alcuni cominciavano a vederla, qualche cosa la vedevano, ma non la vedevano, ma i demoni la vedevano. Ora leggeremo delle scritture riguardo a questo. È come se non la vedevano. Ma io credo che anche chi era desideroso di Dio la vedeva. E credo che la stessa cosa può accadere ancora oggi. Ci sono persone che sono desiderose di Dio, ma sono così scandalizzate che non sono disposte a sentire nessuno. Ma se vedono qualcuno che è rivestito di gloria, lo capiscono perché sentono l'odore. L'odore della vera santità, sentono l'odore dell'amore di Dio, sentono l'odore della presenza di Dio, perché passa un figlio o una figlia di Dio, perché passa uno che è timorato di Dio. Domanda: oggi le fiamme di fuoco e i zelanti dove sono? Dove sono quelle fiamme di fuoco che bruciano di passione? Dove sono? Alla risposta te la darai da solo, però io ti consiglio di fare come Isaia, quando sentì Dio che diceva: chi manderò e chi andrà per me, chi andrà per noi? E Isaia si è guardato attorno: ma che non c'è nulla, ci sono solo io. Signore, manda me. E allora, se io ti dico questa mattina, ti chiedo: dove sono le fiamme di fuoco? Dove sono i zelanti che possono stimolare tanti? Dove sono? Vedi tu, la stessa cosa. Signore, fa che questo possa essere io. Datti questa risposta di... parla a te stesso e di: voglio essere fiamma di fuoco, voglio essere zelante, non voglio essere quello che sono stato, voglio essere un uomo rivestito, una donna rivestita di gloria. Perché è una promessa, non è una cosa così, è scritto: se contempli la gloria del Signore, anche tu sarai trasformato e rivestito di gloria in gloria. Ma che cosa stiamo contemplando, fratelli? Qua è il problema. Cosa stiamo contemplando? Stiamo contemplando chi è in testa alla classifica della Hit Parade? Chi è che ottiene più visualizzazioni su YouTube con le canzoni? Stiamo guardando chi è che sta avendo successo in questo momento sulla terra? O stiamo guardando chi è che viene ignorato e dovrebbe invece essere piuttosto il numero uno? Perché il nemico ha fatto un bel lavoro, sapete, sta facendo un bel lavoro per tenere le persone lontani dalla verità, lontani dal vero pane, lontano dal vero cibo che sazia, lontano dalla presenza di Dio. Ha creato tante di quelle distrazioni, però l'opera di Dio va avanti soltanto con le fiamme di fuoco, con le persone ripiene di zelo, con le persone ripiene di passione. Primo Timoteo 2:3, leggiamo: questo infatti è buono e accettevole, che davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Io voglio dire una cosa, fratelli cari: quando tu dai un opuscoletto a una persona, non stai diffondendo la verità, stai distribuendo opuscoli. Non sto dicendo che è sbagliato distribuire opuscoli, però se tu sei una fiamma di fuoco mentre distribuisci opuscoli, se c'è un'ardente passione di Dio dentro il tuo cuore, tu mentre dai quell'opuscolo, tu dai tanto amore, dai tanto, tanta, trasmetti tanta fiducia nel Signore che c'è dentro di te, che quella persona è stimolata, ma questa persona, che bella persona era. Mentre la guardavo negli occhi vedevo che aveva una pace, aveva una forza, aveva un coraggio, qualcosa che non ho visto negli altri. Ma voglio andare a vedere che c'è scritto nel suo foglio. Allora il foglio diventa importante. Ma se tu prendi e butti nelle buche, senza avere quel contatto, un opuscolo, quell'opuscolo manco viene manco letto, ma viene considerato pubblicità. Quanti si mettono a leggere la pubblicità? E a dire il vero, quella là dei supermercati, lo leggo, vediamo che cos'è in offerta. Se c'è qualcosa che mi serve e che viene dato in offerta, magari se mi trovo a passare di lì, ci passo e lo compro. O se proprio mi serve, ci vado apposta. Vado a vedere quello, ma altro non mi interessa. Altre pubblicità non mi interessano e vengono cestinate. E noi, è finito il tempo di cestinare la parola di Dio. È importante che noi invece la parola di Dio la depositiamo nel nostro cuore. Oggi la società è così lontana, così disinteressata, così fredda, che ha perso ogni forma di sensibilità. Hanno il cuore indifferente, ostili a credere, duri ad ascoltare, disinteressati, avidi, egoisti. Si cercano soltanto il divertimento, il piacere. Il piacere di fumare una canna. Il piacere dello sballo. Il piacere del divertimento, tanto. Che c'è? Questa vita finirà, me la godo mentre ce l'ho. E invece viene distrutta. Ogni volta che fai qualcosa per soddisfare la carnalità, la stai distruggendo. Stai distruggendo la tua vita. Stai contaminando il tuo cuore. E anche presuntuoso, arrogante, orgoglioso, duro, ostile. Non c'è quella pienezza di quello che c'era nel Signore Gesù. Ma quale pienezza? Ma non esiste proprio, completamente. Non c'è manco il desiderio di guardare gli altri come stanno, ma anche se sono le persone più care che sono accanto a te. Io dico che è una grande benedizione quando i genitori vedono che i figli sono occupati a vedere come stanno. E i figli portano i genitori quando stanno male subito dal migliore medico. E che lo portano, che i genitori fortunati. Che genitori, diciamo, forse hanno seminato, però quando quello che è stato seminato poi si raccoglie, che bello vedere il raccolto. Ma queste cose oggi sono diventate rarissime. I figli pretendono soltanto dalla mamma o dal papà. Che marone. Non ti può sorare niente, figlio mio. Ciao. Ne vediamo la prossima settimana. Che cosa hai da darmi? Mi devo comprare la macchina nuova. Me li puoi dare 5.000 euro? Ah, figlio mio, non hai a pigliare stasera. E allora, ciao. Io ho visto una volta un figlio, io quando avevo bisogno di mio padre, a 19 anni, ha lasciato questo mondo. E là mi è mancato. Da quel giorno sono diventato nel naturale in quel momento povero, poi ho scoperto di avere un padre ricco e quello non mi ha mai lasciato. E poi ho smesso di essere povero,
perché ho capito di avere un padre ricco che non mi ha mai fatto mancare nulla. Però sapete, perdendo un genitore, nel momento, nel naturale, tu perdi tutto, perdi ogni cosa. E da giovane ho avuto questa consapevolezza di cosa, quanto è importante sia avere, avere un genitore ed avere poi anche Dio. Questo è quello che poi cambia la vita. Quello che ha cambiato la mia vita è la consapevolezza di avere Dio. E quando ero lontano da Lui, Lui non mi ha mollato, non mi ha lasciato. Ieri sera lo raccontavo a delle persone che erano con me e mi cresceva dentro il cuore la gratitudine verso Dio. Che cosa significa? Cioè avere Dio nel proprio cuore. Oggi siamo chiamati a dare una risposta a questa società malata, perché non sarebbe soltanto portare salvezza alle persone e farle fuggire da una sicura condanna, ma guarire la società che è malata, gravemente inferma, perché hanno estromesso Dio, hanno buttato fuori dalla loro esistenza Dio, e questo è quello che ha prodotto poi tanto male. Quindi persone possono cambiare la società, ma queste persone devono essere ministri, servi, fiamme di fuoco. Una fiamma di fuoco non ha paura di nulla, non ha paura di quello che ti può fare il nemico, ma teme soltanto Dio. L'unico timore che ha è di non fare di non piacere al Signore. Ma se è sicuro che piace a Dio, è pronto ad andare a finire in mezzo al fuoco. La Bibbia ci dà qualche esempio. Mesach, Sadac e Abednego, i tre amici di Daniele, sono stati buttati, legati in una fornace di fuoco, perché loro non hanno voluto rinnegare Dio, perché erano zelanti, perché erano servi infuocati, perché ogni giorno incontravano Dio, ogni giorno aprivano la finestra come Daniele e sicuramente pregavano verso Gerusalemme, perché guardavano la promessa di Dio, che avevano una sicura fiducia nel Signore ed erano elencati fra i savi, fra le persone sapienti, perché questi, quando sono stati scelti, non hanno voluto manco mangiare le cose che mangiavano gli altri per essere forti e belli. Loro hanno voluto mangiare quei cibi semplici che erano basati su cose vegetali. E ha detto: noi non ci contaneremo con questi cibi, noi cammineremo secondo la legge del nostro Dio e noi ci nutriremo di quello che Dio ci ha detto, di cui ci dobbiamo nutrire, e non ci contamineremo con gli altri. E cercavano sempre la faccia di Dio, e quando sono stati messi alla prova e sono stati buttati nel fuoco, dice la Bibbia che quegli uomini non hanno fatto poi manco puzza di fumo. Si sono bruciate soltanto le corde che le tenevano legate. E quando il re ha dato un'occhiata per vedere che cosa è successo là dentro, non ne ha visti tre, ne ha visti quattro, e ha visto Gesù che era in mezzo a loro. E quando li hanno tirati fuori, non facevano manco odore di fumo, ed erano liberi e potevano camminare. Che cosa avevano? Un vestito di gloria? Non lo so. A quei tempi erano uomini naturali, non erano manco nati di nuovo, ma avevano tanta fede che avevano fatto da corazza. E forse in quel momento il Signore li ha rivestiti di gloria, gli ha messo una protezione particolare. Oggi È tempo che siamo immersi in mezzo alla società, vestiti di gloria, con coraggio, con forza, determinazione. Non dobbiamo essere, non possiamo essere come tutti gli altri, dobbiamo essere diversi, coraggiosi, pieni di zelo, pieni di passione. Non dobbiamo sparare versetti, non dobbiamo citare scritture. La scrittura deve essere la nostra vita. Dobbiamo essere con la incarnati, la scrittura incarnata, la parola incarnata, come lo era Gesù. Gesù è la parola di Dio e la parola si è fatta carne. E anche noi, se dobbiamo assomigliare a Gesù, la parola deve essere la nostra sostanza. Somigliare a Gesù vuol dire essere ripieni di parola, essere parola, vivere la parola, nutrirci di parola, parlare la parola, pensare la parola, agire nella parola, camminare nella parola. La parola di Dio è la nostra sostanza principale. Ma questo contemplando la gloria del Signore, che cosa produrrà? Trasformazione. Vi ricordate domenica ho detto che noi possiamo essere, dobbiamo essere la luce del mondo? Ma quando? Quando la luce, la vera luce vive dentro di noi. Quando noi siamo la vera luce, che la vera luce è quella che ci parla. Ma andiamo a contemplare qualcosa del nostro Signore Gesù, perché contemplando Gesù e vedendo quello che Gesù faceva, vediamo, cominciamo a notare quello che abbiamo bisogno di vedere anche noi. Luca, capitolo 4, verso 14. E Gesù nella potenza dello Spirito se ne ritornò in Galilea. Guardate, attenti a questa cosa, nella potenza dello Spirito. Che Gesù era sempre nella potenza dello Spirito. Se tu non sei nella potenza dello Spirito non puoi fare nulla. Se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno. Ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. Ma che cos'era che gli dava onore? Tutti, proprio. Qua in questo caso c'è scritto così, che era onorato da tutti, ma tutti quelli che avevano un cuore semplice, tutti quelli che amavano la verità, tutti quelli che ricercavano la verità. Insegnava nelle loro sinagoghe essendo onorato da tutti, ma lui si muoveva nella potenza dello Spirito. Leggiamo dal verso 33, andando un po' più avanti. Ora nella sinagoga c'era un uomo posseduto da uno spirito di un demone immondo che si mise a gridare a gran voce dicendo: «Ah, che vi è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Ma Gesù lo sgridò dicendo: «Ammutolisci ed esci da costui». E il demone, dopo averlo gettato in mezzo a loro, uscì da lui senza fargli alcun male. Allora tutti furono presi da stupore e si dicevano l'un l'altro: «Ma che parola è mai questa? Egli comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi e questi escono». Ora noi sappiamo che Gesù andava predicando, insegnando e guarendo. Non andava a cercare indemoniati per liberarli. Andava la mattina, quando iniziava il suo percorso, già lui sapeva cosa doveva fare, dove doveva andare, ma il suo obiettivo principale era insegnare e predicare e guarire. Queste erano le sue cose principali. Mentre faceva questo, però, nel suo muoversi, nel suo cammino, c'erano alcuni che erano scomodati. E parlo dei demoni, i quali vivono al buio, ma sì, quindi nel loro nascondiglio, dentro le persone. Ma appena passa Gesù, è come se il nascondiglio diventa trasparente. E loro si sentono che il muro cade e loro si sentono fuori allo scoperto, come si è sentito Adamo ed Eva, si sono sentiti quando hanno sentito la voce di Dio.
dopo che avevano mangiato il frutto proibito. Hanno visto che il loro nascondiglio non era più un nascondiglio, perché si è dileguato, si sono trovati alla luce, e ora come mi nascondo? Dove scappo? Perché passava il Figlio di Dio, passava mosso che si muoveva nella potenza dello Spirito Santo. Sapete che quando noi ci muoviamo nella potenza dello Spirito Santo e siamo ripieni di Spirito Santo, quelli che sono comodamente nascosti vengono a perdere quel loro nascondiglio e loro vengono messi allo sbando e cominciano subito a gridare: ah, sei venuto a distruggerci prima del tempo! Ah, io so che tu sei il santo di Dio! La stessa cosa deve succedere con noi, fratelli cari. Se tu sei una fiamma di fuoco, se tu sei come un ministro di Dio, se tu sei zelante, se tu sei pieno di passione, se tu sei mosso nella potenza dello Spirito, tu fai cadere il nascondiglio di quelli che vivono nelle tenebre. E guardate che ce ne sono tanti. Il diavolo sta facendo un bel lavoro, l'ho detto prima, mi ripeto, un bel lavoro per tenere le persone lontane dalla verità, affinché non la desiderino nemmeno conoscere la verità, affinché credano nelle bugie che vengono trasmesse da quelle persone che sono ingannate dalle loro ricchezze, che pensano di poter salire e costruire una Babele nuova e sostituirsi a Dio creando la vita in modo artificiale, costruendo computer, super computer per incrementare l'intelligenza artificiale, ma non possono mai incrementare la potenza di Dio, superare la potenza di Dio. L'intelligenza mai può essere artificiale, semmai può essere la memoria, ma l'elaborazione di una memoria fredda, senza emozioni, senza la rivelazione della verità, non funziona, non è la verità. Oggi ci sono anche delle applicazioni per parlare con i santi attraverso l'intelligenza artificiale, in base a quello che i santi hanno detto e hanno fatto. Tu fai delle domande e i santi ti rispondono, ma i santi non sanno chi sei tu, perché i santi stanno riposando dalle loro fatiche, e quello che fanno parlare è semplicemente un computer che elabora delle informazioni che sono state inserite. C'è praticamente tutto artificiale, possiamo creare tutto col computer, anche Dio. Non è possibile, perché dal nulla Dio ha fatto esistere quello che adesso c'è, dal nulla. Altro che intelligenza artificiale. Il nascondiglio. Quest'uomo, detto Gesù, cammina tranquillo, c'è quello che si agita, e lui così, così sereno, così tranquillo, ammutolisci ed esci da quest'uomo. Oh, che autorità! Noi quando dobbiamo liberare qualcuno, nel nome di Gesù, esci, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. E temo che si fanno le risate, perché tu non c'hai zelo, perché tu non hai fuoco, ma stai nella presenza di Dio, contempla la gloria del Signore, e senza che tu fai nulla, appena passi, i demoni cominciano a tremare. E che sta succedendo qua? Sento qualcosa di strano. Dove mi nascondo? Dove vado? Non mi posso nascondere. Dove vado? E comincia a farti esci, esci, esci. E cominciano a spingere la persona ad uscire, a scappare, perché c'è aria irrespirabile, perché c'è la presenza di Dio.
ricercala la presenza di Dio. Io stamattina voglio che ognuno di noi possa desiderare la presenza di Dio, perché è lì che siamo trasformati di gloria in gloria. Ma andiamo a leggere al verso 38, ancora più avanti, poco più avanti. Uscito poi dalla sinagoga, Gesù entrò in casa di Simone. Ora la suocera di Simone era stata colpita da una grande febbre e gli fecero richiesta per lei. Ed egli, chinatosi su di lei, sgridò la febbre e questa la lasciò. Ed ella, alzatosi prontamente, si mise a servirli. Al tramontare del sole, tutti coloro che avevano degli infermi colpiti da varie malattie li condussero da lui. Ed egli, imposte le mani su ciascuno di loro, li guarì. Da molti uscivano i demoni, e gridando e dicendo: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Andiamoci dalla casa di Simone, andiamo da Simone, oggi siamo ospiti da Simone. È là che trovano una donna atta a servire, che era con una febbre, forse delirava, forse ce l'aveva a 41, non lo sappiamo se allora c'erano i termometri, però lo capivano che scottava. Non hanno potuto misurare la febbre. Gesù si è chinato, e quella donna all'istante è stata liberata dalla febbre. Vuol dire che il virus che aveva provocato l'infezione, che aveva provocato quella cosa, non sappiamo che cosa sia, non c'è stato bisogno né di antibiotico né di antinfiammatorio né che niente. Nel momento in cui Gesù ha pregato, quella donna di scatto si è alzata e iniziò a servirli, liberata all'istante. Questa è la gloria, fratelli, non un inizio di guarigione, ma una guarigione istantanea. Quando c'è la gloria di Dio, i malati guariscono. L'abbiamo cantato stamattina, non è a caso che si è cantato stamattina questo canto. I malati guariscono quando c'è la gloria di Dio. Non c'è incredulità, c'è fede, c'è fiducia nel Signore, c'è riposo nel Signore. Cosa fai? Desidera la potenza di Dio. Desidera la faccia di Dio, desidera di contemplare Dio, desidera che Dio si manifesti attraverso di te. Poi gli portarono la sera, perché si è sparsa la notizia che la suocera di Pietro era guarita, e tutti quanti seppero, sai, la suocera di forse era malata da parecchio tempo, finalmente è stata guarita, c'è stato Gesù di Nazareth che ha pregato per lei, si è chinato ed è stata guarita, e adesso lei è piena di salute e scoppia di gioia e sta servendo. Andiamoci anche a noi. Si è sparsa la voce la sera, tutti gli infermi sono arrivati tutti lì, e il Signore impose le mani su tutti, perché è interessato ognuno. È interessato ognuno, nessuno è escluso. Lui è pronto a toccare tutti, anche te stamattina. Se tu ci credi, nel tuo cuore dici: Signore, toccami, perché io voglio essere guarito. Io so che tu sei qui stamattina e io voglio che tu mi tocchi. E tutti furono guariti. Tutti furono guariti, tutti furono liberati, perché il Signore era lì in mezzo a loro. Lo vuoi il Signore in mezzo a te, a casa tua? Lo vuoi che cammini quando tu esci a fare la spesa? Lo vuoi che cammina con te quando tu vai a trovare delle persone malate? Vuoi che le persone guariscano? Vuoi che tu, quando preghi, preghi con franchezza, che hai la certezza che appena metti le mani il Signore guarisce quel malato? Smetti di giudicare gli altri. Smetti di criticare. E comincia a ricercare la faccia del Signore e di: Signore, ti voglio nella mia vita, voglio ascoltarti, voglio ubbidirti, voglio seguirti, voglio che tu riempi ogni spazio della mia vita. Devi desiderare di confessare. Se lo vuoi, devi confessarlo adesso. Io, Signore, voglio la tua presenza nella mia vita, voglio essere ripieno del tuo spirito. Dillo, non aver paura. Voglio essere ripieno del tuo spirito, voglio essere rivestito di gloria in gloria, voglio essere trasformato secondo la sua immagine. Signore, sono stanco di vedere una persona davanti allo specchio. Sentivo una predicazione dell'apostolo
diciamo, del presidente della Chiesa Apostolica, sì, Frediani. Questa persona, un giovane che io ho conosciuto personalmente alla conferenza a Palermo, è un giovane che è pieno di fuoco, suda continuamente perché c'ha del fuoco dentro. Dicevo, sapete qual è? Questo lo diceva qualche domenica fa, non so se è proprio domenica scorsa, a Catania, a Missione Paradiso. Dicevo, sapete qual è il problema della Chiesa? Che è piena di cristiani. Dovrebbe essere piena di discepoli e invece è piena di cristiani. Ma qual è la differenza tra i cristiani e i discepoli? Che i cristiani ascoltano, i discepoli fanno, i discepoli imparano per fare, i discepoli sono apprendisti che guardano come si fa, come fanno e gli rubano il mestiere. Questa è quella differenza. Gesù non ha detto andate e predicate, fate cristiani e riempite le chiese. Fate discepoli, insegnando loro ad osservare le cose che io vi ho comandato. Andate e fate discepoli, e i discepoli sono persone che sono fiamme di fuoco. Le persone che sono zelanti, le persone che fanno la differenza. Che cosa sei, un cristiano o un discepolo? Cosa sei? Cosa sei? Una persona in trasformazione di gloria in gloria o una persona che già è arrivata nella condizione ideale? Ormai so tutto, io ormai non ho più bisogno. Sono un modello per gli altri. Se vuoi ti faccio una pernacchia. Se veramente sei convinto. Allora, io credo che abbiamo bisogno di rispecchiarci nella parola. Se quando passi i demoni si manifestano, o quando preghi e le persone sono guarite, allora ok, ma fammelo sapere, così mi rallegro, riempi il mio cuore di gioia. Ma se questo non succede, vai alla presenza di Dio stamattina e di Signore, che stai facendo appello a me? Stamattina stai abbassando la mano forte su di me. E il Signore ti risponde, perché ti amo. Perché voglio che tu ti risvegli e che veda la bellezza della verità. E che vivi nella potenza del mio amore. E che vivi nutrendoti della mia bontà. E che vivi rendendoti conto della sorte che ti è toccata, di fare parte della famiglia dell'Iddio vivente, di essere entrata, il privilegio di essere entrata nel regno di Dio, nel regno della luce, nel regno della verità. Vivi, vivi, lascia perdere il passato, guarda avanti, ci sono cose meravigliose che puoi fare e Dio può fare attraverso di te. E tu devi dire questa mattina a te stesso, Signore, voglio mettere fine al mio modo di trascinarmi a campare. Voglio vivere la vita abbondante, la vita piena di Dio. Amen. Marco 16, dal verso 15, leggiamo questa scrittura che tutti sanno a memoria. Poi disse loro, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato. Chi non ha creduto sarà condannato. In Matteo è chiaro, fate discepoli, ma qui sta dicendo la stessa cosa senza dirlo. E questi sono i segni che accompagneranno quello che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni. Parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti e anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Se questo lo fanno i credenti, allora siamo a posto. Vuol dire che i credenti sono anche discepoli. Ma se i credenti questo non lo fanno, non sono discepoli. Allora devono entrare nel ruolo del discepolo. e devono cominciare a dire: ok, anch'io devo cacciare demoni, anch'io devo imporre le mani agli infermi. Poi, se le cose non succedono, il problema non è di Dio, vuol dire che è mio, vuol dire che io non sono ancora un discepolo. Vorrei farlo, però non voglio pagare il prezzo del discepolato. Perché il discepolo deve morire a se stesso, deve rinunciare ad essere quello che si sente di essere e deve cercare di essere quello che Dio dice che tu debba essere. Un uomo morto a te stesso, un uomo che vive di Dio e vive con Dio. Un uomo che cerca la sua faccia e che ogni giorno lo incontra nella cameretta segreta e che ogni giorno condivide ogni problema, ogni situazione e lo mette nelle sue mani. Oggi è una decisione importante che ognuno deve andare a prendere. Voglio continuare a essere un credente o voglio essere un discepolo? Voglio essere un servo, un ministro, una fiamma di fuoco o voglio essere uno soltanto che guarda quello che fanno gli altri e quello che non fanno per giudicarli e criticarli? Ditemi se c'è qualche scrittura dove il Signore ci invita ad andare a vedere cosa fanno gli altri. Se me la trovate qualche scrittura, allora posso dire allora non ho capito nulla. Ma mi pare che il Signore ci dice soltanto che dobbiamo contemplare la sua gloria. Dobbiamo andare a vedere che cosa fa Lui, perché anche io devo fare le stesse cose che fa Lui. E il Signore operava con essi. Lui non ti lascerà quando tu cominci a fare quello che sei chiamato a fare, perché Lui compirà le opere. Sarà Lui con noi e la presenza di Dio, la luce in noi, che farà la differenza, è la sua presenza che farà la differenza, è lui che guarirà i malati, non sei tu che guarisci i malati, ma lui dentro di te, perché tu stai facendo di tutto per piacergli, per fargli vedere che tu sei veramente arreso. Un'altra scrittura, Atti 4:29. Ed ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza. Questa è una preghiera che è stata fatta dopo che Pietro riferì che cosa gli avevano detto di fare, che dovevano necessariamente stare zitti e non nominare più il nome del Signore. Ma Pietro sapeva che doveva predicare il nome del Signore. E quando tutti i discepoli capirono la minaccia che pesava sulla Chiesa, presentarono il problema al Signore e pregarono. Ma erano persone zelanti, erano persone appassionate, erano discepoli. Non erano credenti fiacchi, credenti pronti a ricevere soltanto e niente dare. Erano persone pronti a ricevere per dare. Non cercavano Dio per se stessi, ma cercavano per dare ad altri. Sapete qual è la differenza tra cristiano e discepolo? Che il cristiano cerca la benedizione di Dio per la sua famiglia, per se stesso e la sua famiglia, non ce ne frega niente. E no, il discepolo invece cerca di portare salvezza dappertutto, dovunque passa. Ha un campo più largo, una visione più larga, benedizione per tutti. Naturalmente Dio penserà per me, ma io devo pensare per gli altri. Sarà Dio a pensare per me. Io mi devo occupare degli altri. Cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e tutte le altre cose saranno sopraggiunte. Non so se l'avete letto qualche volta. Io penso che magari lo conoscete a memoria, però facciamo la nostra questa scrittura. Considera le loro, stendendo la tua mano per guarire, perché si compiono segni, prodigi, nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Quel luogo tremò. Quanto bisogno c'è che certi luoghi di silenzio, dove ci sono tante sedi che sono occupati la domenica, non trema. Volesse il Signore che oggi questo luogo possa tremare, perché tutti alziamo una preghiera di una sola voce e diciamo: Signore, stendi la tua mano perché io possa essere una torcia di fuoco.
stendi la tua mano perché io possa essere ripieno di zelo e di passione. Signore, non voglio restare in questa condizione, per favore cambiami, trasformami, infuocami, metti dentro di me quel desiderio santo di te, voglio solo te, voglio bruciare d'amore per te. Voglio questo, non posso vivere senza questo, Signore, così sto morendo, io non voglio morire, voglio trasmettere vita. Amen. Dobbiamo andare a scomodare le tenebre nei quartieri generali del nemico. Sapete quali sono i quartieri generali del nemico? Là dove si danno le disinformazioni. Ma voglio dire una cosa a proposito di disinformazione. Non è, sta arrivando un tempo in cui ci sarà poi la persecuzione, e nella persecuzione solo le fiamme di fuoco resteranno, perché gli altri saranno dileguati, i credenti scompariranno, perché non gli conviene più andare in chiesa, perché lei si rischia e non è più tempo di rischiare. Me ne sto a casa, seguirò online. In chiesa rischio, se vado lì sono inquadrato con la telecamera, possibilmente qualcuno mi inquadra, ma perché ha questa paura? Si può sedere là negli ultimi posti, là la telecamera non ci arriva mai, avevamo 3 telecamere, ora ne abbiamo solo una, perché un'altra si è guastata, e comunque lì non ci va nessuno, però dico, non vivere nella paura di essere scoperto, non essere informato per cercare di non far, per non essere allineato con gli altri. Non basta l'essere informato per non essere allineato, occorre essere ripieni di potenza e di Spirito Santo, solo così puoi superare e solo così puoi colpire la disinformazione. Solo così possiamo essere luce. Il fatto che ormai i discepoli sono diventati una categoria protetta, non so se sapete quali sono le categorie protette. Gli animali che ricadono in una categoria protetta sono quelli in via di estinzione. Facciamo in modo che si riproducano. I zelanti ne hanno stimolati tanti, abbiamo detto. I zelanti, il tuo zelo stimolerà altri ad essere zelanti. Cioè, inizia da te, inizia da noi. Comincia tu a fare la differenza. Non è più tempo di essere cristiani, è tempo di essere discepoli. È tempo di essere fiamme di fuoco, servi. Ma prima di essere servo, devi essere in Cristo. Prima di essere servo devi essere ripieno dello Spirito di Dio e poi potrai. Amen. Gloria a Dio. Quindi dobbiamo indossare il vestito della gloria. Sono certo che il risveglio così comincerà, con tante persone che cominciano a desiderare la gloria e cominciano a ricercare la gloria. E quando arriva la gloria, allora possiamo cantare: grandi cose stanno arrivando. I cammelli portano gloria, portano rivelazioni e anche risposte naturali, ma soprattutto rivelazioni di quello che Dio vuole fare in questo tempo con noi. Amen. Ci vogliamo alzare. Per favore, questa preghiera non me la fate fare solo a me, ma facciamola tutti insieme questa preghiera. Poi cantiamo magari. Poi chi deve andare va, perché si è fatto tardi, ma abbiamo iniziato alle 11:30, quindi non sono stato più lungo delle altre volte. Non mi voglio giustificare, però quello che avevo in cuore di dire dovevo dirlo. E ora mi sento un po' più leggero, però mi sento completamente felice quando questa parola l'abbiamo accolta nel nostro cuore. E questo cuore adesso più ricco di quello che io voglio essere e di quello che Dio vuole che io sia, diventa una realtà. Io, Signore, questa mattina ti voglio chiedere che tu soffi un fuoco meraviglioso dentro di me, che tu, Signore, possa dentro di me stimolarmi ad essere un vero discepolo, un ministro dell'Evangelo, un ministro testimone della resurrezione di Cristo, una fiamma di fuoco, una persona piena di passione, una persona che non vive più per se stesso, che non ha più altra priorità che Cristo, che non ha altro desiderio che quello di onorare il Creatore, colui che ha preso il mio posto sulla croce, colui che ha dato la sua vita per me. Signore, soffia ancora questa mattina, soffia, 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 Signore Dio Onnipotente, soffia. Alegara la mascia di Maicheras, insalabaratia shimaine, ti gara la mastea, ira castongere mascia. Grazie, Signore, per il tuo spirito. Grazie, Signore, perché ognuno di noi desidereremo andare alla tua presenza per essere trasformati di gloria in gloria. Voglio contemplare nel tuo parlare, nel tuo agire, quella meraviglia che c'era dentro di te, perché la stessa cosa so che tu la vuoi dare anche a me, perché l'hai detto. Voi farete cose più grandi, farete cose più grandi di quelle che ho fatto io, perché sarà sempre Lui l'autore delle cose grandi, Lui in noi, nella persona dello Spirito Santo. Sarà la potenza dello Spirito Santo e la gloria di Dio. Voglio essere rivestito di questa gloria. Ognuno dica: Signore, voglio essere rivestito di questa gloria. Voglio essere un fuoco che brucia. Voglio che la passione mi possa consumare la mia carne e il mio spirito possa essere come un fuoco ardente che non si ferma davanti a nulla, come l'Apostolo Paolo che non si fermava davanti a nulla, come chiunque si è fatto riempire di spirito. Anch'io voglio essere ripieno di spirito, ripieno di potenza, ripieno d'amore, ripieno di grazia, ripieno di unzione. Signore, soffia su di me questa mattina. Alleluia. Chi non ha fretta per andare può restare. Aspettiamo il Signore. Chi deve andare, vada. Che il Signore vi benedica nel viaggio di ritorno. Però non mi sento di chiudere così stamattina. Voglio aspettare la grazia di Dio che si manifesti in mezzo a noi. Amen. Quindi non voglio tenere nessuno, per favore. È meglio andare piuttosto che dire, perché non lo so se finiremo all'una e mezza, non lo so. Però oggi non è un giorno in cui posso chiudere così. Voglio aspettare lo Spirito di Dio. Io la marasciai te merachia santa la barascia di che. Io loro non stesso mai ti chiedo. Io la barassanta barascia di mai che. Alleluia, santo il tuo nome. Gloria a te, Gesù. Gloria a te, Signore Gesù. Gloria a te, Gesù.
C'è desiderio dentro di te.